Buonasera a tutti, diamo inizio al Consiglio Comunale aperto con l'ordine del giorno annunciata riconversione strutture ospedaliere comprensoriali. Dottoressa, l'appello, per favore.
Pagliotta Crescenzo. Ardita Giovanni. Asciutto Franca. Astolfi Massimo. Battilocchi Roberto. Caredda Maria Antonia. Cervo Sergio. Chiappini Antonio. D'Alessio Nardino. Di Girolamo Francesca. Fioravanti Augusto. Garau Roberto. Gregori Marco. Lauria Giorgio. Leccesi Angelo. Loddo Giuseppe. Moretti Filippo. Penge Stefano. Ruscito Piero. Boccia Antonio. Zonetti Andrea. Il numero è legale.
Grazie dottoressa, hanno risposto all'appello Pagliotta Crescenzo, Ardita Giovanni, Mastolfi Massimo, Battilocchi Roberto, Caredda Maria Antonia, D'Alessio Nardino, Di Girolamo Francesca, Garau Roberto, Gregori Marco, Lauria Giorgio, Leccesi Angelo, Loddo Giuseppe, Moretti Filippo, Penge Stefano, Ruscito Piero, Boccia Antonio e Zonetti Andrea. Però è legale. Chiedo al Consiglio Comunale, nonché alle persone presenti in aula, un minuto di silenzio per la commemorazione dei 4 militari caduti, altre 4 vittime in Afghanistan. Fa male ricordare queste cose. Allora, la parola al sindaco.
Sì, scusate. Buonasera, grazie Presidente, buonasera a chi ci ascolta sia in aula sia a casa attraverso la radio a Centro Mare. Intanto, prima di iniziare, volevo ringraziare sia la Presidente che la struttura comunale per aver rapidamente sostituito l'aula consiliare che, come voi sapete, si sta ristrutturando con un'altra struttura e quindi del lavoro che è stato fatto così in pochi giorni per ovviare a questi problemi, tutto sommato anche di crescita e di ristrutturazione della nostra sede comunale. Il tema di questa sera, che il Consiglio Comunale unanimemente mi sembra abbia voluto toccare, è quello quello del piano di ristrutturazione, ridimensionamento, poi questo dibattito ci aiuterà anche a capire di che cosa si tratta, il piano che la Giunta regionale la commissaria alla sanità della Regione Lazio, che coincide con la Presidente Polverini, ha elaborato, ha firmato e ha proposto al Governo, al Ministro della Sanità. Ora, noi sapevamo, cittadini del Lazio, da moltissimi anni che la situazione finanziaria della sanità nel Lazio, insieme ad alcune altre regioni, era molto molto pesante. E le cifre sono state fatte tante, ma c'è un po' un punto miliare, quei 10 miliardi di euro che a un certo punto la Regione Lazio ha dovuto prendere come impegno, con una gradualità negli anni, per rientrare da un debito che era diventata poi una voragine. Altre regioni italiane stavano presso a poco nella stessa situazione, pensiamo alla Campania, e invece altre regioni italiane, pensiamo alla Toscana e il Veneto, stavano e stanno in tutt'altra situazione. Ecco, io partirei da queste considerazioni, perché regioni che sono governate in fondo da una stessa legge quadro, che è quella del sistema sanitario nazionale italiano, hanno poi avuto risultati così diversi, sia in termini di efficienza dei servizi, sia in termini di equilibri finanziari. Probabilmente dovremmo chiederci e capire perché, a parità di prestazioni o, per assurdo, in alcuni casi le regioni che stanno meglio da un punto di vista di bilancio riescono anche ad avere una migliore sanità, come mai si è arrivati a tutto questo? Comunque, tornando al Lazio, quello che poi ha scatenato la protesta o provocato la protesta e sta in questi giorni animando un po' la discussione, soprattutto delle province del Lazio, è il ridimensionamento dei posti letto nelle varie province, 27 ospedali, per quanto ci riguarda l'ospedale di Bracciano, che è quello a noi più vicino. Ora, la discussione di questa sera sicuramente ci aiuterà a capire quali sono le prospettive di questo territorio, quali sono i margini di manovra. Ora, noi in passato non ci siamo mai nascosti anche l'insoddisfazione per alcuni servizi dell'ospedale di Bracciano, ma più che questo abbiamo sottolineato noi e i comuni di questo comprensorio come questa ASL, parallelamente alle istituzioni comunali, fosse nel quadro regionale e per quanto riguarda i comuni anche nel quadro nazionale tra le istituzioni più svantaggiate, cioè come il comune di Ladispoli insieme a pochi altri comuni italiani, saranno 20, riceve una quota bassa per abitante, visto l'incremento demografico a cui nessuno negli ultimi 20 anni ha portato modifiche, così pure la nostra ASL, nel quadro delle ASL del Lazio, è quella che ha le minori risorse per abitante e il minor numero di posti letto per abitante. Ora, in questo quadro, io penso che tutti noi rappresentiamo un comune, quindi rappresentiamo un'istituzione, rappresentiamo anche dei cittadini. Noi sapevamo, siamo ben consapevoli che in una situazione di crisi finanziaria complessiva del Paese e in una situazione di crisi della sanità finanziaria sempre del Lazio, sicuramente si sarebbe arrivati a dei ridimensionamenti e dei tagli. Quello che non ci saremmo aspettati riguarda due questioni, il metodo e la sostanza. Per quanto riguarda il metodo, che si decidesse senza alcuna consultazione di fatto con gli enti locali, per quanto riguarda la sostanza, e si vedrà poi nella discussione, che si pensasse di togliere posti letto alla ASL che ne aveva meno di tutto il Lazio. Ripeto, al di là della riconsiderazione dell'efficienza di alcuni presidi ospedalieri e dell'efficienza di alcune spese. Ecco, io penso che noi dobbiamo con forza, come comunità di Ladispoli, unirci alle altre comunità del comprensorio per chiedere che si riapra un tavolo di trattativa con la Presidente Polverini e che si arrivi a prendere atto della necessità di tagli, ma che nello stesso momento si prenda atto che se noi stavamo già a 0,7 posti letto per 1000 abitanti, che era più basso di tutto il Lazio, addirittura 10 volte meno di alcune ASL di Roma, con questo taglio passiamo sotto i 0,5, quindi andiamo in una dimensione di numero di posti letto per 1000 abitanti assolutamente insopportabile. Io mi fermo qui su queste considerazioni generali, perché chiederei alla Presidente e al Consiglio Comunale di relazionare anche sugli ultimi sviluppi, perché come voi sapete ci sono stati incontri a Roma, ci sono stati incontri dei sindaci a Civitavecchia. Io chiederei, ripeto, alla Presidente del Consiglio Comunale di far relazionare sulla vicenda, anche per portare nuovi dati in più, sia il Presidente della Commissione Sanità Gregori, sia il Dottor Gandini, che è delegato alla sanità del nostro Comune. Io quindi, ripeto, mi fermo qui e poi mi riservo di intervenire successivamente nella discussione.
Grazie. Grazie Sindaco, quindi chiederei al Dottor Gandini, trattandosi di Consiglio Comunale aperto, di accomodarsi nel recinto dei consiglieri, a quale cedo la parola, e dopodiché interviene il consigliere Gregori. Eccolo qui, dottor Gandini, sta qua.
Anche qui
comunque, si accomodi qua. Prego, relazione al Consiglio.
Ringrazio il Consiglio per questa occasione, la prima forse importante, per discutere insieme su una materia che è una materia di competenza del Consiglio. Voglio esordire proprio con questo aspetto. Dove mi devo mettere? Lontano?
Sì, non c'è bisogno di avvicinarsi.
Perfetto. Allora, il problema che questa sera affrontiamo, cioè uno studio sulla nostra sanità, dei motivi per cui la nostra sanità sta in un momento molto difficile, deve essere preceduto da questa considerazione, che forse per molti di voi è nuova. La sanità non è una materia facoltativa per il Consiglio Comunale, come un esame, cioè ci sono degli esami obbligatori e degli esami facoltativi. La sanità è una materia obbligatoria. Facendo un rapido excursus storico della nostra assistenza sanitaria, perdonatemi, ma se non la inquadriamo in un discorso più ampio forse non ci comprendiamo, dobbiamo vedere come la politica piano piano si sia occupata della materia sanitaria. I più anziani in quest'Aula, sicuramente il dottor Civitella, io, anche il dottor Pagliotta, anche se molto più giovane, ricordano la prima fase dell'assistenza sanitaria, era il dopoguerra, era quella delle mutue, per capirci, che garantivano l'assistenza ai lavoratori e ai figli dei lavoratori. Questo è durato fino al 1978. Nel 78 c'è stata una grande rivoluzione in Italia, che è stata la riforma sanitaria. La riforma sanitaria, che ha istituito il sistema sanitario nazionale, è stata una vera e propria rivoluzione, come la riforma agraria per certi aspetti, e forse ancora di più, perché ha riconosciuto il diritto all'assistenza non solo ai lavoratori, ma a tutti i cittadini, in base al dettato costituzionale che garantisce la difesa della salute per tutti. Questa rivoluzione si è messa in pratica nella prima fase, che va dalla fine degli anni 70 fino agli anni 90, attraverso un meccanismo che consentiva di distribuire l'assistenza sanitaria nel territorio e che era quella delle ULS, molti lo ricorderanno, unità sanitarie locali, che erano governate da comitati di gestione e da presidenti che erano direttamente nominati dalla politica locale. Cioè la politica locale è entrata proprio come se fosse un tekel dentro la sanità e ha gestito questa materia fino agli anni 90. Evidentemente questa esperienza non è stata splendida, forse era eccessiva la presenza della politica nella gestione della sanità, per cui c'è stata una modifica negli anni 90 e l'assistenza è stata affidata alla ASL, cioè quella che noi abbiamo in questo momento, che sarebbe l'azienda sanitaria locale in cui la gestione è affidata in modo sinergico sia alla componente politica sia alla componente strategica sanitaria dei dirigenti della ASL. Che cosa vuol dire in pratica? La politica entra nella gestione della sanità attraverso degli strumenti chiaramente individuati, che sono la conferenza dei sindaci, che si deve riunire almeno due volte l'anno, che deve rappresentare le istanze del territorio che sono rappresentate dai vari consigli comunali, e che poi hanno una gestione concreta di tutti i giorni attraverso il comitato di rappresentanza, che sarebbe come la giunta della conferenza dei sindaci, che hanno un potere rilevante, perché la programmazione della sanità non la fa la ASL e non la fa la regione, ma fa la regione, la ASL e il comitato di rappresentanza dei sindaci. Cioè la politica locale è parte attiva fondamentale nell'organizzazione della sanità. Ed è talmente importante che la parte politica, cioè l'organismo dei sindaci, può esprimere, anzi deve esprimere, la valutazione e il giudizio sul direttore generale dell'RMF, dell'azienda sanitaria locale. Quindi vedete quanto è il potere della politica in questa materia. Io credo che questo potere onestamente non sia stato quasi mai esercitato, cioè è accezione comune che la sanità viene gestita dalla ASL, fa tutto la ASL, ma questo non è assolutamente vero. Dobbiamo quindi prima di tutto, prima di cominciare a discutere di come vogliamo portare il nostro contributo per modificare lo stato di necessità della sanità in questo momento, intanto stabilire che voi siete competenti, che la vostra competenza passa al sindaco, che il sindaco insieme agli altri sindaci deve organizzare la sanità del territorio. Questo deve essere un discorso chiaro per tutti, perché sennò sembra che ogni volta questa materia deve essere sviluppata attraverso le conoscenze personali, attraverso le manifestazioni, attraverso i proclami, attraverso i manifesti. No, la questione è completamente diversa. Le istituzioni si devono confrontare con le istituzioni, perché questo è l'unico modo in democrazia per ottenere quanto è dovuto. Per quanto riguarda il discorso delle difficoltà della sanità della Regione Lazio. Io mi aggancio a alcune cose che ha detto il Sindaco, cercando di riordinarle per come io l'ho vissuto in questi anni. Diceva il Sindaco, come mai un sistema sanitario che funziona in altre parti d'Italia qui funziona male? È chiaro che se un sistema funziona bene altrove e qui funziona male, vuol dire che la componente politica che lo gestisce in qualche modo ha fallito. Che poi la componente politica che ha fallito, sia quella regionale, sia quella locale, sia quella che sta a Civitavecchia, è una rincorsa alla responsabilità che sì, può contare, ma fino a un certo punto. L'importante è capire che questo sistema può e deve funzionare meglio. Perché funziona male nel Lazio? Ci sono alcune cose che sono macroscopiche, che sono gigantesche, sono proprio delle trave negli occhi. Il grande debito discende soprattutto da due motivazioni. La prima è che noi abbiamo un eccesso di posti letto notevolissimo rispetto a tutto il resto d'Italia. Il secondo è che abbiamo in questa eccessiva presenza di posti letto, e non solo, una grande presenza di convenzionato col privato, cioè al di là di quelli che sono i rapporti normali in altre regioni d'Italia. Questi due parametri hanno condotto e si aiutano a condurre sempre di più, di anno in anno, indipendentemente dalle colore delle amministrazioni che si sono succedute in regione, a un ulteriore continuo approfondimento del debito. È chiaro, cioè questa è una sede in cui le cose bisogna cominciare a dirlo per quello che sono, che queste cose non accadono per caso. È evidente che a sostenere questo rapporto sballato con tanti ospedali, con tanto convenzionato privato, alle spalle di questo ci sono dei poteri forti che è difficile riuscire a demolire, o perlomeno demolire in breve tempo. Io credo che gli Angelucci siano a 360 gradi, credo che per esempio nel Lazio ci sia una situazione particolare, non ripetibile in altre regioni d'Italia, che è il convenzionato col Vaticano, che è altissimo e che è difficilissimo da smontare, perché anche il Vaticano è una grande potenza economica, per cui riuscire a diminuire questo impatto è estremamente difficile. Però diciamocene le cose, cioè queste sono le difficoltà che noi abbiamo di fronte. Nella Regione Lazio, vi do un dato che però dovrebbe essere abbastanza chiaro per tutti, la necessità di un rientro legato a queste due condizioni è legato anche a dei fattori che sono evidenti, che sono stati già presi in considerazione dalla Presidente dell'amministrazione Marrazzo Montino. Le strutture che possono accettare i ricoveri di acuzie, i ricoveri quindi non i cronici, sono 109. Noi abbiamo 109 strutture che possono accettare i ricoveri. Se voi fate i conti che ci sono 5 province, insomma, al di là dell'area metropolitana, ogni provincia dovrebbe avere 15-20 ospedali. È evidente che questo è un qualche cosa che non può funzionare. Ho detto prima, uno dei motivi è sicuramente l'impatto con i grandi poteri che seguitano a condizionare la sanità locale. Il secondo, forse questo più generalizzato, è il fatto che noi ereditiamo, come gran parte d'Italia, tutti i vari ospedali, ospedaletti, ospedalini che tanti onorevoli per 20-30 anni, degli anni 50 in poi, hanno fatto, perché era abitudine, non lo so se c'è ancora, ma sicuramente in antico questa era un'abitudine reale, che ogni onorevole per farsi rileggere faceva l'ospedale nel paesetto suo e qualche volta la strada che poi magari non finiva. Cioè noi abbiamo ereditato questa cosa, questo malvezzo dell'ospedaletto in ogni paesino da una gestione miope precedente, abbiamo ereditato quest'altra questione dei poteri forti che condizionano la sanità del Lazio. In questo grande sperpero di denaro noi potremmo immaginare, cioè, beh, meno male, abbiamo speso tanti soldi, quindi stiamo bene anche noi, e come in una famiglia, quando ci sono tanti debiti, probabilmente vuol dire che sotto ci sono le macchine, le pellicce di visone e quant'altro. In realtà le cose non stanno così. perché in questo enorme dispendio di denaro della Regione Lazio per 30 anni almeno, 20 forse, 30 sicuramente, la distribuzione delle ricchezze, quindi delle risorse, del personale, non è stato uguale. Ci sono territori del Lazio in cui, forse perché la parte politica aveva gli scarponi più grossi, forse perché qualcuno degli imprenditori era più potente, ci sono regioni del Lazio che comunque in questo debito vorticoso hanno delle risorse importanti, cioè hanno ospedali importanti, strutture importanti, la RMF, come diceva il sindaco, è rimasta la Cenerentola. Cioè, in tutto questo disastro noi non abbiamo quasi niente. Qui ripetiamo la domanda: perché non abbiamo niente? Forse perché non abbiamo espresso mai una classe politica con gli scarponi pesanti? Non lo so, rimane il fatto che noi dobbiamo prendere atto che se nella RNF c'è uno 0,8 percentuale per mille di posti letto rispetto, non dico a Roma che c'ha delle ASL in cui stanno 14-15 su 1000 abitanti, ma io parlo anche di altre province, da vedere Frosinone e Viterbo per esempio non stanno nella nostra condizione, probabilmente saranno stati più bravi. Rimane il fatto che questa oggi è la fotografia. In questa situazione si cala l'intervento della Polverini oggi, che sicuramente è sbagliato nel metodo, come affermava il sindaco. Cioè, la Polverini oggi non lo dice come esponente politico, lo dice come commissario di governo, si chiude dentro la stanza, non risponde a nessuno, risponde solamente al governo che l'ha nominato commissario. Quello che sta facendo la Polverini, in qualche modo era già stato iniziato anche dalla precedente giunta Marrazza e Montino, perché è evidente che di fronte a un quadro di questo genere bisogna comunque intervenire. Cioè, noi dobbiamo perlomeno portare la nostra percentuale di 4 abbondante per mille per abitante di posti letto a 3,5, che significa che comunque qualcuno deve fare dei sacrifici. Allora, premesso che questa cosa è indispensabile e quindi non va demonizzata, va demonizzato il metodo, ma non va demonizzata la necessità di riconvertire, arriviamo a come si deve fare. Perché se questa cosa viene fatta a Roma in base alle percentuali, alle statistiche, ai numeri, beh, chiaramente noi siamo penalizzati. L'ospedale di Bracciano è un esempio lampante. Perché si chiude l'ospedale di Bracciano? L'ospedale di Bracciano si chiude perché non è produttivo. La storia del tagliare l'albero con i rami secchi. Però se quest'albero per 20 anni non è mai stato innaffiato, beh, chiaramente i rami sono diventati secchi. Cioè, tu hai determinato la secchezza dell'albero, poi dici guarda com'è secco quest'albero, lo vado a tagliare. E questa è la prima considerazione. La seconda considerazione è che, per esempio, l'ospedale di Bracciano comunque non è l'unico problema della nostra sanità, è uno dei tanti, importante, ma non è l'unico. L'ospedale di Bracciano deve essere visto in base a un'ottica che è quella di garantire i poli ospedalieri in comprensori ampi. Cioè, l'ospedale di Bracciano non è l'ospedale di Bracciano, è l'ospedale di un comprensorio che deve assolutamente avere un polo ospedaliero di eccellenza, per cui il problema non si pone nel chiuderlo, ma esattamente nell'inverso, nel mantenerlo e qualificarlo. Cioè, l'ospedale di Bracciano deve essere un ospedale qualificato, è un ospedale che deve servire all'intero comprensorio, non può essere certamente quello che è oggi, chiuderlo è un errore, quindi la terza strada, che poi è l'unica, è quello di rendere un ospedale che sia un ospedale all'altezza dei tempi moderni dell'assistenza della medicina, che non è più quello dell'ospedaletto in cui il nonno andava a curarsi la bronchite. Questo per quanto riguarda quindi la necessità che noi vediamo, questa insieme tutte le realtà del comprensorio, con una sinergia con gli altri sindaci, con gli altri comuni, in una forma che non sia una forma demagogica perché non serve a niente, in una forma che sia intelligente, concreta, con proposte che siano accettabili. Allora, per tornare all'RMF, l'ospedale di Bracciano non solo va mantenuto, ma va qualificato. L'ospedale di Civitavecchia va ugualmente qualificato, perché l'ospedale di Civitavecchia c'è addirittura un'intenzione di spostarlo, dovrebbero fare un polo ospedaliero di eccellenza che serve tutta la Tuscia, quindi che serve Civitavecchia, Tarquinia, Civita Cattelana, Viterbo, cioè un polo che riguarda quel territorio che è lontano da noi, quindi noi abbiamo bisogno di un'altra cosa. La terza cosa che noi dobbiamo assolutamente fare
è quello di difendere con le unghie e con i denti il milione di euro che è stato stanziato perché alla Dispoli si possa cominciare a realizzare il presidio di prossimità. Che cosa è il presidio di prossimità? Il presidio di prossimità è una... Il presidio di prossimità è una struttura che viene indicata, è stata indicata anche dalla precedente amministrazione regionale e credo che sia fatta propria anche dalla successiva, che tende a trasformare gli ospedali obsoleti di cui parlavamo prima e comunque di rendere, di dare ai territori localmente, non ai comprensori, un'assistenza sanitaria che sia completa. Come funziona il presidio? Noi abbiamo ipotizzato un presidio per dire quello che dovrebbe accadere alla Dispoli, che dovrebbe realizzarsi intorno all'attuale poliambulatorio, in cui siano presenti tutte le condizioni per assistere i cittadini di Dispoli in qualsiasi malattia che loro abbiano, cioè con dei hospital, con un punto di pronto soccorso di terapia intensiva adeguato, con la possibilità di avere dimissioni protette quando escono dagli ospedali, cioè per capirci senza andare nel tecnico. I cittadini di Dispoli, ma non solamente quelli di Dispoli, dovunque c'è un presidio territoriale, devono avere la sicurezza di curare qualsiasi malattia vicino a casa, riservando ai poli di eccellenza, agli ospedali di eccellenza, la cura delle cose più difficili. Quindi, senza che per il momento andiamo a chiedere una cosa che non è neanche immaginabile in questo piano sanitario regionale, se non stiamo parlando di fantascienza, chiediamo quello che oggi ci serve. Chiediamo il presidio, cerchiamo di realizzare il presidio, perché il presidio è una struttura di rilevanza estrema. Nel presidio si coniuga, oltretutto, la visione moderna della medicina, che non è più solamente sanitaria. L'assistenza sanitaria è strettamente collegata con il sociale, che poi sarebbe l'intuizione della seconda riforma sanitaria, quella degli anni, no, degli anni 90. Non è immaginabile che ci sia oggi una condizione di curarsi vicino a casa solo con il medico, che è pure importante. Cioè, medicina territoriale è una medicina fatta e basata sul socio sanitario. Esistono la Dispoli, forse molti consiglieri comunali, anche perché non fanno i medici, però dovrebbero saperlo lo stesso, esistono tutta una serie di presidi che si chiamano appunto territoriali, che sono il consultorio, che sono il CIM dove si assistono i malati di mente, che è l'UTR dove si assistono i bambini che hanno difficoltà, disabilità di vario genere. In queste strutture, che sono quelle vicino a casa, dove si deve dare l'assistenza immediata di queste cose importanti, il sociale è importantissimo come sanitario. Vi do un dato per farvi capire come anche in questo noi siamo totalmente arretrati. Nel socio sanitario, che poi riguarda, non so, l'assistenza domiciliare a casa degli anziani, c'è tutto un mondo che gira e che è il mondo nuovo dell'assistenza e dei servizi sociali. In questo settore io ho la relazione fatta dal povero presidente Biagini della ASL prima che morisse, dove aveva evidenziato la necessità di personale dell'RMF. In questa relazione, oltre ai chirurghi, agli psichiatri, a quant'altro, c'era anche la necessità di avere degli assistenti sociali. Allora, gli assistenti sociali della RMF sono 23. L'AS di Frosinone, che ha esattamente lo stesso numero di abitanti, sono 90. Ci sarà un motivo. E qui si pone un discorso, che potrebbe essere anche oggetto di una discussione futura con la Polverini, con la Regione. Si può fare la mobilità all'interno della sanità del Lazio? Per quale motivo bisogna seguitare ad accettare queste disparità incredibili? Perché Frosinone c'ha il doppio dei medici pubblici rispetto alla RMF? Questo è un problema che non è immediato, perché adesso ci abbiamo ben altri guai da sistemare, potrebbe essere affrontato. Diceva il sindaco, io ho avuto la conferma l'altro giorno quando sono andato a suo nome alla conferenza dei sindaci a Civitavecchia, quando ho firmato per la Dispoli, la segretaria ha guardato, già sì, 30.000, cioè 30.000 significava che io rappresentavo 30.000 abitanti. Questo è il dato ufficiale, cioè noi prendiamo quote capitarie per 30.000 abitanti, ce ne abbiamo 42.000. Chi è che si è arrabbiato per queste cose? Mi pare che fino ad oggi, forse non so se Enzo ha fatto qualcosa, però poi sono tutte voci nel deserto, perché in una materia di questo genere o c'è una competenza della politica locale, cioè i sindaci fanno fronte comune, vanno tutti insieme alla regione, si mettono sull'altra parte del tavolo, fanno richieste ragionevoli, riescono a ottenere quello che devono ottenere, se no il singolo sindaco che protesta, sì, fa folklore, però poi alla fine non ottiene niente. In conclusione, la conferenza dei sindaci che si è riunita venerdì alla fine ha preso una decisione, secondo me tardiva, però meglio tardi che mai, che finalmente si deve preparare una piattaforma rivendicativa tra tutti i sindaci dell'RMF. Apre e chiudo la parentesi, anche qui stiamo nell'incredibile, cioè l'RMF, per chi non lo sa, è fatta da 4 distretti. Uno è quello di Civitavecchia, Santa Marinella, Dolfo e Lumiere. Il secondo, il noto insieme a Cervete. Il terzo è Bracciano con i comuni del lago. Il quarto sono 27 comuni che stanno sulla Cassia, Tiberina, che non hanno niente a che spartire con questo territorio. È come dire che uno che sta a Catena deve andare in ospedale a Bracciano, ci mette un paio d'ore, fa un centinaio di chilometri per le strade interne della Braccianese e arriva morto. Cioè, al di là di questa cosa che andrebbe anche rivista, perché insomma, non si possono disegnare le zone di influenza sulla carta senza conoscere il territorio, chi l'ha fatto evidentemente è un folle, però al di là di questo, uno dei motivi importanti comunque è ridisegnare in modo logico e chiaro il territorio. La decisione assunta dall'Assemblea dei Sindaci di venerdì è quella di convocarci entro 15 giorni in modo da predisporre il documento, da andare a discutere con la Polverini per dire fermati un momento, non andiamo a fare queste riduzioni in percentuali uguali per tutti, perché evidentemente se a me levi il 10% che sto a 0,8 non è come levarlo uno che ha il 15, perché chi ha il 15 va a 13,5, io da 0,8 vado a finire a 0,6, stavo male, a questo punto muoio e non ci sono più condizioni. Questo è il primo obiettivo che abbiamo di fronte. Per fare questa cosa noi dovremmo elaborare, sentito quello che voi direte questa sera, quello che dirà il pubblico, rapidamente nella Commissione Consigliare per la Sanità un documento da dare al sindaco affinché lo porti in questa prossima riunione dell'Assemblea dei Sindaci e del Comitato di Rappresentanza per chiedere un incontro alle Polverini. Io vi chiedo veramente di farlo, cioè occupiamoci di questa materia. Credo di essere diventato una specie di grillo parlante, perché con chiunque fermo parlo della sanità, perché veramente mi sembra impossibile che non ci sia un'attenzione per una questione sulla quale amici, compagni, colleghi, prima o poi, facendoci le corna, tutti ci andiamo a sbattere il naso. Poi non ci possiamo meravigliare del fatto che l'assistenza sanitaria è cattiva, perlomeno a livello territoriale nostro, se coloro che sono i protagonisti poi non fanno di tutto per metterlo in sesto. Quindi questo non è il momento delle recriminazioni, non è il momento dell'individuazione delle responsabilità. A me oggi interessa poco se la colpa è di Marrazzo, della Polverini, addirittura di Ranalli che lo faceva 30 anni fa. Rimane il fatto che oggi, o 40, rimane il fatto che oggi questa è la situazione, questo Consiglio Comunale dia l'esempio di essere capace di mettere in piedi un documento che sostenga questi principi che mi sembrano anche abbastanza banali. La riqualificazione dell'ospedale di Bracciano, la riqualificazione dell'ospedale di Civitavecchia, la conferma e la maggiorazione dell'investimento per il presidio territoriale da fare del Comune di Ladispoli, perché questi sono i punti fondamentali. Poi faremo una discussione interna, e questo Enzo ti prego di chiederlo subito a livello di Comitato di Rappresentanza, perché esaurito il grosso, noi dobbiamo vederci con gli altri sindaci, perché purtroppo questo accade normalmente, anche tra poveri c'è chi è meno povero. Perché poi accade questo, che pur avendo pochissime risorse, noi andiamo a vedere le liste di attesa di Civitavecchia, per esempio, sono la metà delle nostre, perché c'è qualcuno che nella povertà, ripeto, è meno povero. Quindi, però quello è accessorio, quello diciamo che è un discorso interno. Io vi ringrazio della vostra pazienza, credo di avervi fatto capire quale sia la vostra responsabilità. Adesso lo dico a chiare note. Voi siete responsabili del documento che il sindaco è andato a porre nella conferenza dei sindaci, perché voi avete come materia obbligatoria la difesa della salute della gente. Grazie.
Grazie a lei, dottor Gambini. Volevo salutare Fabio Nobile, che è consigliere regionale, vicepresidente della Commissione Sanità della Regione Lazio, che è presente qua in aula. Fabio Nobile. La parola al consigliere Gregori.
Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. In qualità di Presidente della Commissione Sanità, riunitasi venerdì scorso per discutere l'argomento prima di questo Consiglio Comunale aperto, volevo dare il mio contributo e la mia opinione, che a grandi linee è l'opinione che si è concretizzata nella Commissione, consigliare. Io credo che il tema della sanità sia un tema serio su cui non debbano essere fatti né proclami né campagne. La sanità non ha colori né bandiere né partiti. Ci troviamo in questo momento a fare i conti con il dissesto sanitario della nostra regione, causato dalla cattiva gestione delle amministrazioni precedenti. Ora più che mai è indispensabile un confronto ampio, civile e costruttivo per limitare i danni e programmare insieme, sia pur negli attuali ristretti limiti finanziari, il nostro futuro. Chiediamo alla Presidente Polverini di riaprire il confronto per aggiungere soluzioni accettabili per i cittadini del nostro comprensorio. Riteniamo che il piano predisposto dalla Presidente sia discutibile, sia per come è stato deciso, sia per come è stato elaborato. È comprensibile cercare di risparmiare sulla sanità del Lazio, vista la situazione, ma credo sarebbe stato opportuno coinvolgere nella discussione le istituzioni provinciali e comunali e le associazioni che rappresentano gli operatori e i cittadini. Come è stato fatto del resto in altre regioni d'Italia, come la Toscana e del Veneto, dopo un confronto serio si è arrivati a una realizzazione della rete ospedaliera. Nel Lazio invece c'è stato un decreto commissariale antidemocratico e proprio per questo inaccettabile. Siamo la ASL con meno posti letto del Lazio, i più poveri tra i poveri, e quindi tutti ci saremmo aspettati meno che questa ulteriore diminuzione. Per parlare del nostro territorio, con la chiusura o la riconversione dell'ospedale di Bracciano ci troviamo ulteriori 77 posti letto in meno, che porterebbero a 0,5 posti letto ogni 1000 abitanti, dato già di per sé preoccupante. E allora mi chiedo, e faccio una domanda a tutti quanti, perché non effettuare i tagli a Roma, per esempio dove la media dei posti letto è 8 per ogni 1000 abitanti, considerando anche che negli ultimi 20 anni circa 300.000 romani sono venuti a vivere nel nostro comprensorio. Se c'è da tagliare, ciò deve avvenire non qui, ma in altre zone della capitale. E allora io credo che l'ospedale di Bracciano non vada chiuso, ma difeso e nuovamente qualificato, per dare le giuste risposte ai cittadini. Non è per polarizzare, ma visto gli ultimi accadimenti, credo che purtroppo la Presidente Provvedini non voglia confronti democratici, visto come sono state prese le decisioni e visto anche come sono stati trattati i sindaci del nostro comprensorio, che qualche giorno fa, davanti alla Regione Lazio, le chiedevano un incontro per cercare di discutere l'argomento. Non solo non sono stati accolti, ma sono stati respinti dalle forze dell'ordine. Ma se non si ascoltano i sindaci dei comuni, come diceva il delegato Gandini, dei comuni del comprensorio, che hanno pieno mandato popolare e rappresentano tutti i cittadini, come si pensa di poter costruire un dibattito che porti alla realizzazione di un nuovo piano sanitario, giusto per il nostro comprensorio? Non è mai accaduto che i primi cittadini di intere comunità non potessero entrare in una sede istituzionale e non potessero essere ricevuti da un presidente di regione. Per quello che riguarda la realizzazione di un ospedale alla Dispoli e Cerveteri, visto che se ne sta parlando anche in questi ultimi giorni, credo che non bisogna illudere i cittadini. Sicuramente è un progetto allettante che va messo in cantiere ora per il futuro, con tutte le tempistiche di realizzazione della nostra politica, che conosciamo bene. Del resto, questa amministrazione, l'amministrazione Pagliotta, ha predisposto nel PRG una zona per la costruzione di un ospedale, però conosciamo appunto i tempi della politica e quindi sicuramente sarà una realizzazione che avverrà tra 10 anni o forse più. Noi ci dobbiamo, diciamo, occupare del presente, nell'immediato, dobbiamo dare delle risposte nell'immediato per cercare di tutelare e valorizzare ciò che abbiamo nel territorio, per cercare di dare risposte brevi ai cittadini ormai stanchi. Ecco perché auspico a tutti noi di arrivare ad una mozione di convergenza con tutte le forze in aula, come del resto hanno fatto tutti gli altri consigli comunali del comprensorio. Una mozione che facciamo la richiesta alla Presidente Polverini di riaprire il confronto per arrivare a soluzioni accettabili. Alla Regione Lazio, come accennato precedentemente anche il delegato Candini, inoltre chiediamo la conferma del finanziamento di 1 milione di euro con il quale doveva essere finanziato il presidio di prossimità da realizzare vicino al posto di pronto intervento di Ladispoli, che consentirebbe veramente un grande passo in avanti per la nostra sanità. Come vedete io ho preparato un documento scritto perché il tema della sanità è serio e molto complesso e ci tenevo a dare un quadro della situazione abbastanza chiaro. Spero che anche i cittadini presenti qui in sala possano dare il loro contributo per costruire questo documento e spero che potremo riaprire le trattative con la Polverini per veramente dare risposte ai nostri cittadini. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Ha chiesto la parola.
Scusi, Presidente, un'ultima cosa. Ho dimenticato, un'informazione. Ci sarà una nuova giornata di mobilitazione mercoledì 13 ottobre presso il Ministero dell'Economia in via 20 settembre a Roma. I sindaci interessati insieme contro la chiusura dell'ospedale Padre Pio. Alle ore 9, appuntamento davanti all'ospedale dove ci saranno dei pullman messi a disposizione per Roma, l'ospedale direttamente del Bracciano. Chiunque volesse partecipare, bisogna partecipare perché, come ha detto il delegato Candini, la sanità è di tutti noi, è un problema che va affrontato adesso, visto che secondo me in questa regione l'abbiamo trascurato abbastanza negli anni precedenti. Grazie.
Grazie a lei. Consigliere Di Girolamo ha chiesto la parola. Prego. Ma ancora voi non avete chiesto la parola. Se chiedete la parola vi viene ovviamente data, come sempre, quindi se volete, quindi se qualcuno di voi chiede la parola io lo segno, lo scrivo a parlare comunque. Ovviamente sì. Va bene, consigliere Moretti. Consigliere Di Girolamo.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, sì, anch'io partendo dall'assunto che la sanità non ha bandiera, non ha colore, vorrei fare, visto che insomma appunto ci troveremo a dibatterne a lungo questa sera, vorrei fare un intervento un po' anomalo. Vi vorrei raccontare una piccola storia. Una piccola storia senza titolo, perché spero che non sia una storia da pubblicare, spero che sia una storia che rimanga lettera morta e spero che appunto l'unità di tutti gli schieramenti rispetto a questa situazione possa portarci non solo ad una mozione congiunta, ma a risolvere il problema specifico che riguarda il nostro territorio e il problema più largo della sanità nel Lazio in maniera appunto condivisa. Allora, questa storia senza titolo ha comunque dei capitoli. Capitolo 1. Ma io ci ho messo la faccia, me ne occuperò io. Subito toni forti sul tema della sanità, quando la Polverini ha detto no alla chiusura dei posti letto. Il taglio dei posti letto lo ha deciso il governo, è intervenuta prontamente la Bonino. Fino a pochi mesi fa il commissario si chiamava Piero Marrazzo, ha risposto la Polverini, subito incalzata dalla Bonino. Il piano va presentato in base alle linee guida fissate dal tuo governo. Ma io ci ho messo la faccia, me ne occuperò io, ha assicurato la candidata del centrodestra. Il piano non è il libro dei sogni e io non sono Alice nel paese delle meraviglie, ha risposto Emma Bonino. Queste frasi sono tratte dal Sole 24 Ore del febbraio 2010. Capitolo 2. Gli stati generali li ho già fatti, ho visitato 40 strutture sanitarie in questi mesi. Gli stati generali li ho già fatti, ho visitato 40 strutture sanitarie in questi mesi. Le eccellenze e le professionalità ci sono, ma i problemi derivano dai tagli che la Giunta ha fatto per il debito che si trascina dalle giunte precedenti, ha ribattuto l'allora candidata del centrodestra. Alcune patologie vanno curate in casa e con l'assistenza domiciliare. Negli anni della giunta Storace sono stati aperti 3 ospedali. L'assessore alla sanità, secondo la candidata Polverini, sarà lei stessa. Sarò io ad occuparmi di sanità. Parole sue in un dibattito televisivo. Capitolo 3. La storia infinita. Sanità laziale. Il debito da dipendenza come il Vicodin. Si ritorna alla questione eterna, dopo questo esordio di autunno della Polverini. La storia della sanità laziale è una storia infinita, che denota ancora una volta una crisi di sistema che andrebbe affrontata, senza starci a girare tanto intorno. La Presidente Polverini, impegnata negli ultimi giorni anche a far aggredire l'opposizione e i sindaci del territorio fuori dalla sede regionale, non ha alcuna intenzione di spiegare ai cittadini le decisioni assunte con il decreto che contiene il riordino della rete ospedaliera. Un provvedimento che con la chiusura effettiva di 24 strutture ospedaliere e il taglio di 2.865 posti letto demolisce in modo preoccupante l'offerta sanitaria regionale. Un colpo di mannaia a cui va aggiunto il blocco del turnover, che visti i numerosi precari impiegati nelle ASL, rischia di dare il colpo di grazia alla sanità regionale. La Polverini corre così il rischio di trasformarsi nella Gelmini regionale. Il governo comanda, con tante felicitazioni anche per Fazio, e la Polverini esegue, così decide, non propone. Decide che la sanità continuerà a essere concentrata su Roma. Decide che la sanità privata per molti servizi caratterizzerà ancora l'offerta della sanità del Lazio. Così il criterio delle macro aree appare fuori luogo inutile e dannoso. Il gioco delle 3 carte della suddivisione in macro aree del territorio regionale non può nascondere una verità lampante. Viene in questo modo definitivamente cancellata l'idea di assistenza territoriale diffusa. Siamo al paradosso. La Presidente